With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
L'Arsenal batte il Chelsea a Stamford Bridge grazie a un gol di Gabriel e Arteta non si nasconde più. Siamo una squadra da titolo. In Shea Gunners resta solo il City che vince soffrendo contro il Fulham una partita importantissima grazie a un rigore di Erling Haaland. Poi l'orgoglio del Liverpool, i problemi del Manchester United e tanto altro ancora. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. I risultati della 13ª giornata di Premier League. Nella giornata di sabato, due vittorie esterne: il Brighton, che è andato a vincere al Molineux contro il Wolverhampton 3-2, e il Leicester, che ha vinto in casa dell'Everton per 2-0. Poi il pareggio tra Nottingham Forest e Brentford per 2-2 e due vittorie casalinghe: quella del Leeds in rimonta sul Bournemouth 4-3 e poi la vittoria del Manchester City 2-1 contro il Fulham. Domenica altre 4 vittorie esterne, quella importantissima già citata dell'Arsenal contro il Chelsea 1-0, poi il Crystal Palace che è andato a vincere sul campo del West Ham per 2-1, il Newcastle che nel sud d'Inghilterra ha battuto il Southampton 4-1 e il Liverpool che nel nord di Londra ha battuto il Tottenham 2-1. L'unica vittoria interna della giornata di domenica è stata quella dell'Aston Villa, che ha avuto la meglio del Manchester United con il risultato di 3-1. La classifica di Premier League con Arsenal e Manchester City che tentano la prima fuga di stagione, le due squadre se ne vanno a braccetto, i Gunners con 34 punti e il Manchester City con 32. Segue al terzo posto il lanciatissimo Newcastle con 27, poi Tottenham a 26 e Manchester United a 23. In fondo invece quarta sconfitta consecutiva per il Bournemouth che è ora al quart'ultimo posto con 13 punti, seguono Southampton a 12, poi Wolverhampton e Nottingham Forest a 10. Nella classifica dei marcatori invece sempre in testa Erling Haaland con 18 reti, seguono Harry Kane a 11, Aleksandar Mitrović a 9, poi Ivan Toni e Miguel Almirón a 8. Il numero della settimana è il 29, come quello scritto sulla maglia di Willy Gnonto al Leeds. Il ragazzo italiano si sta ambientando pian piano in Premier League, sempre più minuti importanti e una giocata decisiva per il gol del 4-3 di Somerville nella vittoria contro il Bournemouth. Nella top 3 della settimana troviamo infine Momo Salah, a segno due volte nella vittoria contro il Tottenham nel momento più difficile della stagione dei Reds. Kaoru Mitoma, la nuova stellina direttamente dal Giappone che sta facendo impazzire i tifosi del Brighton. E James Maddison, che con la sua fantastica prestazione sabato contro l'Everton ha riproposto forte e chiara la sua candidatura a Qatar 2022.
Do something, just look at the last 6 years what Manchester City's done. With the best manager in the world, with the best team in the world, they shown it consistently in every single competition, and we have to be very, very respectful of that. We are getting much better as a team. We are competing much better. We are getting really good results right now. But this is a long, long shot.
You're in contention.
We are today, but in football today and tomorrow is very difficult. So let's enjoy tonight.
Ciao a tutti, bentornati, 11ª puntata di Give the Ball to Bobby. Abbiamo aperto con il grande protagonista del weekend, Mikel Arteta, che con il suo Arsenal è andato a vincere una partita importantissima a Stamford Bridge. Le parole del tecnico spagnolo sono molto significative, avete sentito, gli hanno chiesto "Are you in contention now?", cioè se siete in lotta per il titolo. Lui con grande orgoglio e senza nessuna inutile scaramanzia ha detto "Sì, lo siamo, godiamoci il momento, il presente dice che noi siamo in lotta per il titolo, nel futuro poi si vedrà". È la prima volta che Arteta si lascia andare a dichiarazioni del genere, è anche normale, probabilmente dopo una vittoria del genere, la prima arrivata in trasferta contro una delle Big Six del campionato. In questa stagione erano arrivate le vittorie infatti contro Liverpool e Tottenham, ma a Emirates. Invece ad Old Trafford contro lo United l'Arsenal aveva rimediato l'unica sconfitta stagionale. Invece, come detto, adesso è arrivata una grande vittoria a Stamford Bridge, grande prestazione, una delle migliori della stagione dei Gunners, e anche per il modo in cui è stata celebrata, con i giocatori che si sono fermati ben oltre il triplice fischio finale sotto lo spicchio dei tifosi ospiti a festeggiare. Ecco, anche da questo appunto si può capire quanto sia stata importante questa partita, questa vittoria, e se a fine anno dovesse arrivare qualcosa di importante, io credo che questa sia una data che Arteta si segnerà come una delle più importanti di tutto l'anno. Dicevamo dell'ottima prestazione dei Gunners, grande partita della coppia difensiva, Gabriel e Willy Saliba, premiato anche come man of the match della partita, e grande prestazione di Gabriel Jesus, l'ennesima grande prestazione. Il brasiliano non segna da un sacco di partite, ma è troppo importante per questa squadra, l'ha dimostrato anche domenica a Stamford Bridge. Fa sempre strano pensare a come il Manchester City possa essersi liberato di Gabriel Jesus, probabilmente un sacrificio doveva essere fatto per arrivare a quel mostro di Erling Haaland, ma ripeto, pensare appunto poi a come il brasiliano sia stato quasi regalato ad una rivale diretta, ecco, una cosa piuttosto anomala. Grande prestazione quindi dei Gunners, grande prestazione dei suoi singoli. Unica nota stonata, a mio avviso, almeno personalmente, è stata la scenetta sicuramente gratuita e sicuramente da bullo di Granit Xhaka verso la fine della partita sotto lo spicchio dei suoi tifosi, a farne le spese il povero Chalobah. Ecco, Xhaka sicuramente per prestazioni uno dei migliori di questo inizio di stagione della squadra di Arteta, vera arma tattica dello spagnolo in campo. Però giocatore che ha sempre avuto parecchi limiti caratteriali. Ecco, l'Arsenal in questi 2 anni e mezzo di Arteta ha imparato tantissime cose. Adesso bisogna fare l'ultimo step, bisogna imparare a saper vincere, perché queste scene non fanno bene a nessuno, tantomeno alla squadra. E in fin dei conti i Gunners, nonostante abbiano giocato un inizio di stagione fantastico, non hanno ancora vinto niente. Quindi fino al momento in cui magari alzeranno i trofei, quindi fino a maggio, bisogna mettere la testa bassa, lavorare e non mettere in scena spettacoli del genere. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Chelsea, dopo quella rimediata settimana scorsa in casa del Brighton. Momento molto duro, difficile, complicato per i Blues, che non riescono a confermare e a dare a seguito alla grande rimonta iniziata circa un mese fa con l'arrivo in panchina di Graham Potter. Una sconfitta meritata, quella del Chelsea, che ci fa capire ancora quanto lavoro ci sia da fare per il tecnico inglese, che in conferenza dopo la partita ha ammesso candidamente che l'Arsenal è stata la squadra migliore e che ha meritato la vittoria. Potter però ha anche sottolineato un aspetto molto importante, sempre in relazione al tempo che poi gli andrebbe e gli dovrà essere concesso. E cioè che Arteta ha avuto 2 anni e mezzo per portare l'Arsenal al livello in cui la vediamo adesso. Lui invece è solo da poche settimane alla guida del Chelsea e ha detto che avrà bisogno di tanto tempo e che spera nella pausa per il mondiale di poter dare un'impronta più marcata a quella che poi dovrà essere il Chelsea della seconda parte di stagione. Sentiamo proprio Potter dopo la sfida di Stamford Bridge e poi finiamo il discorso sul suo Chelsea.
I think you can see the difference in the two teams in terms of confidence, in terms of points that they've got, in terms of structure and work together. We're not in a, I would say, not in a fantastic moment as we speak. And in the end, I think, as much as it's not nice to say, I think Arsenal deserve to win the game and with a better team overall. So we have to take that and use it as motivation to improve.
Chelsea che continua con le sue grandi difficoltà a livello offensivo, Havertz ancora una volta impalpabile, Sterling in uno di quei momenti della stagione in cui, l'abbiamo già detto settimana scorsa, risulta quasi dannoso per la sua squadra. Anche alcune scelte di Potter poi non hanno proprio del tutto convinto. In questo momento il Chelsea non può permettersi di rinunciare a Kovacic e all'intraprendenza di Conor Gallagher in mezzo al campo, invece ancora una volta hanno giocato Jorginho e Loftus-Cheek male entrambi, anche nella sfida contro l'Arsenal. L'aspetto offensivo è quello su cui a mio avviso si dovrà lavorare di più in questa pausa, perché il Chelsea è una squadra che quando sta bene ha sempre dimostrato di essere una squadra che subisce poco, anche negli anni di Tuchel, ma è proprio la gestione e l'utilizzo del tanto talento offensivo a disposizione che dovrà essere migliorata, e questo a mio avviso è la priorità per il lavoro di Potter dei prossimi mesi. Io credo poi che qualcuno nella prossima finestra di mercato arriverà, il Chelsea resta una delle società con più soldi da spendere, Nkunku sembra già in procinto di trasferirsi a Stamford Bridge per una cifra intorno ai 100 milioni, se sarà vero vedremo, ma io credo che la necessità urgente sia quella di avere un grande centrocampista. È vero che nel mercato europeo non è che ce ne sono poi così tanti, però vedendo anche quello che è successo a Barcellona con la squadra che è uscita dalla Champions League, con Frankie de Jong che non è stato proprio una priorità in questi primi mesi di Xavi, e ricordando anche quella che è stata la trattativa di quest'estate, ecco, io credo che il centrocampista olandese possa essere l'uomo giusto per diventare il leader tecnico del centrocampo del Chelsea per i prossimi 10-15 anni. Abbiamo detto dell'Arsenal che rimane in testa solitario alla classifica, l'unica squadra che rimane in scia ai Gunners è il Manchester City, che sabato sotto il diluvio di Manchester ha vinto una partita tanto sofferta quanto importante contro il Fulham, dopo essere rimasta in 10 uomini per circa 70 minuti a causa dell'espulsione di João Cancelo. Il City era andato in vantaggio più o meno al decimo del primo tempo grazie a un gol di Julian Alvarez, poi appunto il fallo di Cancelo che ha causato il rigore trasformato da Andres Pereira, poi da lì sono iniziati 70 minuti di grande sofferenza, ma a mio avviso 70 minuti forse del miglior Manchester City della stagione. È vero, poi alla fine è arrivato il gol di Haaland al 93esimo, ma appunto questo gol non deve influire sul giudizio rispetto a quello che abbiamo visto sabato a Manchester. Un City paziente, capace di non fare praticamente mai ripartire la squadra avversaria che era una di quelle che gioca meglio in tutta la Premier, cioè il Fulham di Marco Silva. Un City che ha avuto una grande prestazione di squadra, ma che soprattutto deve ringraziare tre giocatori fantastici, cioè Gundogan, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva, autori di una partita davvero totale. Sentiamo proprio brevemente Guardiola sulla sfida e sulla prestazione di questi tre giocatori.
Yeah, of course. Now, after winning at the last moment, is better, and the arguments of the manager make us stronger. But would be the same the way we play 65 minutes, 90 minutes, 95 minutes against 11 against 11, and after the way we played 10 against 11 against that team, that of course they miss Mitrovic a lot. This is so important for them. But we could see just one shot. We get more chances, and we played in the right tempo. 10 against 11, you know, you cannot attack so quick because they will attack quicker. And with Bernardo, Gundogan, all the three, four players in the middle was amazing. Good Rodri, Gundo, Bernardo, Kevin, especially today. When I said many chances in the recent past, still is not his best. Kevin, the games in Leicester and today, it's completely the opposite. So he's a movement guy, and today he put the team in the shoulders.
He put the team in his shoulder, dice Guardiola riguardo a De Bruyne, ma dice tante cose interessanti il tecnico spagnolo in questi secondi di intervista, sottolineando anche come la sua squadra abbia dovuto attaccare un po' meno velocemente del solito perché è rimasta con un uomo in meno, ha dovuto valutare la prima cosa, quella di non perdere troppe energie, quindi attaccare al momento giusto, secondo, poi forse ancora più importante, evitare che gli avversari potessero ripartire. In effetti il Fulham poi è ripartito solo una volta, ma in modo poco pericoloso. Bernardo, De Bruyne, Gundogan hanno giocato una partita incredibile a tutto campo, sia con la palla che senza palla. Guardiola aveva detto dopo Brighton che i suoi giocatori erano così stanchi da non riuscire a prendere in mano neanche il telefono dopo la partita. Ecco, io credo che questi tre dopo la sfida contro il Fulham abbiano avuto bisogno almeno di una giornata di sonno per riprendere tutte le energie. Anche Guardiola ovviamente ci ha messo del suo, appena dopo l'espulsione ha deciso di non optare per nessun cambio, arretrando Rodri sulla linea dei difensori centrali, facendo scivolare Ake nel ruolo di terzino sinistro. Poi ha preso Bernardo Silva dal ruolo di ala offensiva destra, l'ha portato in mezzo al campo come interno, anche se parlare di posizione, ripeto, con la prestazione di Bernardo Silva ha poco senso. E poi cambi invece li ha fatti al momento giusto, più o meno al 15esimo della ripresa, via Alvarez, via Grealish, dentro Foden e Haaland, che poi hanno risolto la partita a loro modo e con la loro classe. Piccolo passo indietro invece per quanto riguarda il Fulham rispetto alle ultime partite, anche qui il risultato non deve farci cambiare l'opinione. Abbiamo visto un Fulham troppo remissivo, soprattutto in superiorità numerica, una squadra, come detto, che non aveva nulla da perdere, che aveva dimostrato di saper giocare molto bene a calcio, di saper giocare in modo molto propositivo e col baricentro molto alto. Invece, lo ha detto lo stesso Marco Silva a fine partita, è mancata nella ripartenza lucida, nella ripartenza di qualità, e non ha quasi mai messo in difficoltà il Manchester City, nonostante appunto l'uomo in più. Una squadra che ha pagato sicuramente l'assenza del leader tecnico offensivo, cioè Aleksandar Mitrović, ma una squadra che rimane comunque una delle grandi sorprese di questo inizio di Premier League. E attenzione alla sfida del prossimo weekend, cioè quella contro il Crystal Palace, perché sono due tra le squadre più divertenti di tutto il campionato, e perché tra l'altro insieme adesso stazionano all'ottavo posto con il Liverpool di Klopp.
Here's Andrew Robertson for Liverpool and Darwin Nunez on the turn and Salah! Brilliant goal for Liverpool. Mohamed Salah is in a really hot streak right now in front of goal. He's been picked out brilliantly by Darwin Nunez.
Questo è il rumore del primo gol di Salah nella sfida vinta dal Liverpool sul campo del Tottenham per 2-1. Quinto gol nelle ultime 4 partite per l'egiziano, in generale sono già 14 in tutte le competizioni e devo dire superati brillantemente tutti i piccoli problemi avuti nella prima parte di stagione. Problemi sicuramente anche tattici, l'abbiamo detto tante volte anche qui nelle puntate precedenti, dovuti alla presenza di Nunez al centro dell'attacco, e problemi risolti sicuramente anche grazie all'infortunio di Luis Diaz e Diogo Jota, ma anche perché Klopp alla fine è un grandissimo allenatore e ha capito quale fosse il problema, e adesso al centro dell'attacco è tornato Firmino con grandissimi risultati, Darwin Nunez opera a sinistra, là nella sua solita posizione di esterno destro, e alle spalle dell'attaccante brasiliano ci sono i soliti spazi che i due aggrediscono con grande qualità e con grande lucidità. Grande vittoria del Liverpool, un'importanza vitale, soprattutto in concomitanza della contemporanea sconfitta di Chelsea e Manchester United, appunto anche del Tottenham, sconfitto proprio dai Reds, partita che poteva significare l'addio quasi definitivo a qualsiasi tipo di sogno europeo da parte della squadra di Klopp, che invece rimette in corsa i Reds alla grande nella lotta per il quarto posto. Da sottolineare, oltre alle prestazioni di Salah e Darwin Nunez, anche la grande partita, soprattutto nel primo tempo, dei due terzini, Robertson e Alexander-Arnold, si sono rivisti sui livelli dell'anno scorso, e questo è sicuramente un segnale molto molto positivo per l'allenatore tedesco. Continua invece il momento no del Tottenham, terza sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato. Diciamo che la partita che doveva vincere la squadra di Conte l'ha vinta, ma non è stata in Premier League, è stata quella di mercoledì scorso in Champions League, decisiva contro il Marsiglia per il passaggio del turno degli Spurs. Ma in campionato appunto continuano i problemi ed è quasi inevitabile che sia così, tanti assenti, si è rivisto Kulusevski dopo 6 settimane, ma non è bastato, anche se lo svedese è entrato molto bene in campo e ha fornito anche l'assist a Kane per il gol dell'1-2, mancano Richarlison, Son, Romero, assolutamente 3 titolari, e in generale stanno giocando sempre gli stessi ed è molto probabile che ci sia tanta stanchezza mentale e fisica. La rosa poi paga una mancanza di qualità piuttosto evidente, una squadra non può permettersi di puntare a dei grandi obiettivi, ad esempio avendo negli 11 dei titolari Emerson Royal, il reparto difensivo fa acqua da tutte le parti senza il Cuti Romero. E anche qui, cosa succederà a gennaio? Conoscendo Conte, lui spingerà per avere almeno 2-3 innesti di qualità. Anche perché, appunto, in Champions il turno è stato superato e ci sono gli ottavi alle porte contro il Milan, in più ci sono le altre due competizioni nazionali, FA Cup e Coppa di Lega, e lui punta come al solito ad obiettivi molto importanti. Quindi vedremo cosa succederà a gennaio in quel del Nord di Londra. A Birmingham invece lo United è stato sconfitto dal primo Aston Villa di Unai Emery. Per i Villans sono andati a segno Bailey, Lucas Digne e Jacob Ramsey, mentre per lo United è andato a segno Luke Shaw per il gol del momentaneo 2-1. Una sconfitta chiara, netta, meritata per i Red Devils, che non perdevano dal pomeriggio del derby contro il City, e dobbiamo dire che ci si è messa anche un po' di sfortuna, perché non era proprio il momento migliore possibile per affrontare l'Aston Villa, che fino a sabato sera era una delle squadre con meno fiducia e meno idee di tutta la Premier League. In realtà poi la versione che abbiamo visto domenica è quella di una squadra completamente diversa, la mano di Unai Emery si è vista sia a livello tattico che a livello mentale, e lo United appunto non è stato proprio fortunato a capitare proprio in questo momento dalle parti di Birmingham. Poi anche un po' di sfortuna, perché i Red Devils hanno dovuto affrontare la trasferta al Villa Park con parecchie assenze, in particolare mancavano Rafa Varane, Anthony, Jadon Sancho e soprattutto Bruno Fernandes. Il trequartista portoghese è una delle poche certezze in questo momento per lo United, ed ecco, affrontare una trasferta del genere per una squadra con ancora il cartello dei lavori in corso ben esposto si è rivelato molto molto difficile, e i risultati si sono visti sul campo. Male i quattro d'attacco, Ronaldo lasciato troppo solo in mezzo ai due giganti della difesa di Emery, Rashford è una di quelle giornate in cui lo si nota solo. Quando si leggono le formazioni iniziali, Van de Beek, per usare un eufemismo, impalpabile, e poi il giovane Gramaccio sulla sinistra, che probabilmente non ha ancora l'età e la personalità per affrontare una così grande responsabilità in un momento così importante della stagione. Sono tante, a mio avviso, le somiglianze tra il Manchester United di Ten Hag e il Chelsea di Graham Potter, due squadre che ancora stanno vivendo troppi alti e bassi, a cui va dato ancora tanto tempo, e che a mio avviso a gennaio entrambe opereranno sul mercato. Come ho già detto, del Chelsea mi aspetto l'arrivo di un centrocampista, lo stesso mi aspetto per lo United. Probabilmente davanti qualcosa bisogna fare, la coperta è troppo corta, soprattutto nel momento in cui mancano un paio di titolari, come è successo domenica a Birmingham. Bene, come detto, il primo Aston Villa di Unai Emery, anzi molto bene, la squadra del tecnico spagnolo ha dominato la partita per voglia, per carattere, per ritmo, ma anche tatticamente. Io mi sono andato a rivedere gli appunti che avevo fatto sul Villarreal, allenato proprio da Emery l'anno scorso, in occasione degli ottavi di Champions contro la Juve, ed era una squadra che aveva delle prerogative tattiche molto simili all'Aston Villa che abbiamo visto domenica contro lo United. Un 4-4-2 con gli esterni offensivi che in fase di possesso vengono molto in mezzo al campo. Ai tempi del Villarreal erano Trigueros e Chukwueze, invece domenica l'hanno fatto molto bene da una parte Buendia e dall'altra Jacob Ramsey. E proprio l'inglese è stato probabilmente il migliore in campo, ha beneficiato tantissimo di questa nuova posizione, fornendo l'assist per il primo gol di Bailey e chiudendo la partita poi nella ripresa con un bellissimo gol, il gol appunto del 3-1. Fondamentale in questo sistema anche il lavoro dei due pivot di metà campo, al Villarreal erano Capoue e Dani Parejo. Nei Villans invece questo lavoro lo fanno molto bene Den Donker e Douglas Luiz, per una squadra, ripeto, che ha già le idee molto molto chiare e che soprattutto a metà campo, con gli interpreti che abbiamo appena detto, ha messo molto in difficoltà lo United, trovando appunto gli inserimenti di Ramsey e Buendia alle spalle di Casemiro e Eriksen. Andiamo a sentire proprio Unai Emery per la prima volta, lo riconoscerete subito da qui in avanti, anche perché ha un inconfondibile inglese dall'accento spagnoleggiante, interrogato proprio sulle soluzioni tattiche adottate nella vittoria di domenica.
The players played in their position and I think everybody I want they feel good playing with their characteristic, their skills. And the shape for me is not so important, but try to use the spaces where Manchester United maybe let us to do our job.
Probabilmente qualche tifoso Gunners non sarà d'accordo, ma dai, è abbastanza innegabile che la presenza di Unai Emery alzi ancora di più il livello di questa Premier League, e non ce ne vogliono Steven Gerrard e neanche Bruno Lage, ma appunto l'arrivo di Unai Emery e di Lopetegui, che diventerà il nuovo allenatore del Wolverhampton da dopo la sosta, porti un valore aggiunto sia alle loro squadre sia, ripeto, a tutta la Premier League. Uno sguardo adesso in chiusura, un po' più veloce, come facciamo di solito, a tutte le altre partite. Il Brighton di De Zerbi vince la seconda partita consecutiva battendo il Wolverhampton 3-2 al Molineux, grazie alle reti di Lallana, Mitoma e Pascal Gross. È sempre più il Brighton di De Zerbi, ancora una volta 4-2-3-1 confermatissimo, via un difensore a farne spese sempre il povero Veltman, dentro un trequartista, proprio il giapponese Mitoma, per un Brighton che non solo diverte ma è che è diventato anche molto molto efficace. Due parole proprio per il talento giapponese Kaoru Mitoma. Noi abbiamo in redazione un ragazzo che ogni settimana non perde tempo e ci fa capire, o prova a farci capire, quanto sia forte questo ragazzo, che è il nostro collega Massimiliano Bogni. E devo dire che adesso è facile dargli ragione. Mitoma non aveva iniziato la stagione proprio alla grande, anche perché con Potter non godeva di così tanta fiducia, invece l'arrivo di De Zerbi lo ha sicuramente rivitalizzato. È seconda partita consecutiva da titolare e seconda partita in cui incide, in modo decisivo. Anche al Molineux, infatti, dopo l'assist di settimana scorsa a Trossard in occasione del gol dell'1-0 contro il Chelsea, ripeto, anche contro il Wolverhampton Mitoma è entrato in tutte e tre le azioni del gol, segnando anche lui stesso la prima rete con la maglia dei Seagulls su un colpo di testa dopo un bellissimo cross di Adam Lallana. Proprio Adam Lallana, un altro, è tornato al centro del progetto del Brighton dopo l'arrivo del tecnico ex Sassuolo, e che dire, il Brighton è una squadra che gioca davvero bene. Io sarò proprio lì domenica prossima all'American Express Stadium per la sfida proprio contro l'Aston Villa di Unai Emery. Spero di divertirmi, sarà una partita che si giocherà proprio sui dettagli tattici, due grandissimi allenatori e insomma io spero di divertirvi, poi vi racconterò tutto settimana prossima. Altra squadra in forma, altra squadra alla seconda vittoria consecutiva è il Leeds di Jess Marsh, che dopo aver sbancato Anfield domenica scorsa ha battuto in rimonta, in quella che è stata la partita più bella del weekend, il Bournemouth con il risultato di 4-3. Grande boccata d'ossigeno per l'allenatore americano, che ha vissuto un momento molto complicato a cavallo della vittoria di metà agosto contro il Chelsea e la vittoria appunto contro il Liverpool della scorsa giornata. Un Leeds che si sta tirando fuori dalle zone basse della classifica e che sta scoprendo anche tutte le qualità di Willy Gnonto, che dopo il bel ingresso di settimana scorsa ad Anfield, dove aveva partecipato anche all'azione del gol del 2-1 di Somerville, è entrato ancora nella maniera giusta, fornendo stavolta lui stesso l'assist decisivo, sempre per Somerville, per il gol del 4-3 dopo una bellissima azione palla al piede di 50 metri. Bournemouth invece alla quarta sconfitta consecutiva. Sembra ieri che celebravamo le Cherries come la sorpresa della Premier League, invece da un paio di settimane le cose sono cambiate in peggio, anche se c'è da dire la squadra sembra comunque in salute. Settimana scorsa al 50esimo era avanti 2-0 contro il Tottenham, domenica sempre appunto contro il Leeds era avanti 3-1 più o meno a metà ripresa. Insomma, è vero che adesso la classifica dice Bournemouth ha il quart'ultimo posto, ma a mio avviso ci sono squadre che stanno molto peggio. Una di queste è sicuramente il Southampton, che ha perso un'altra partita, questa volta contro il lanciatissimo Newcastle. Le notizie delle ultime ne ha anche esonerato Hasenhüttl. L'allenatore austriaco paga un inizio di stagione davvero difficile, una squadra che ha davvero poche idee a livello offensivo e a cui però va riconosciuto il grande lavoro fatto in questi 3 anni sulla panchina dei Saints. Il Newcastle invece non vuole fermarsi, con la vittoria nel sud d'Inghilterra i Magpies sono saliti al terzo posto scavalcando il Tottenham, 27 punti in 14 giornate, grandissimo inizio per la squadra di Howe, che anche al St Mary's senza Saint-Maximin e Isaac e con Callum Williams influenzato ha comunque dato spettacolo, soprattutto nella ripresa, portando a casa altri 3 punti. Ancora a segno Miguel Almirón, settima partita consecutiva in cui il paraguayano è andato in rete. Gli altri gol poi sono stati segnati da Chris Wood, Bruno Guimarães fresco di convocazione con il Brasile per i prossimi mondiali in Qatar, e per la prima volta in questa stagione è andato a segno anche Joe Willock. La squadra di Howe chiuderà questo primo mini blocco della stagione domenica ospitando il Crystal Palace e poi vedremo dall'anno nuovo cosa succederà. La squadra recupererà anche i suoi top player, o meglio quelli che dovevano essere sulla carta i suoi top player, e vedremo cosa ci riserverà il 2023 per un Newcastle che oggi come oggi meriterebbe davvero di finire tra le prime 7, quindi garantirsi un posto per le coppe europee dell'anno prossimo. Per finire, due parole su Everton Leicester con le Foxes, che hanno vinto 2-0, terza vittoria nelle ultime 4 per la squadra di Rodgers. A segno Youri Tielemans con un bellissimo tiro da fuori area nel primo tempo e poi raddoppio di Harrison Barnes, che ha chiuso la partita nella ripresa. Probabilmente però il migliore in campo è stato ancora una volta James Maddison, 2 assist decisivi, una prestazione totale per il trequartista inglese, che in questo momento si sta giocando ancora le ultime possibilità di andare in Qatar e che io credo dopo queste prestazioni, dopo le prestazioni delle ultime settimane, ci siano pochi dubbi che lui meriti di andare con la nazionale inglese a giocarsi il mondiale. Le convocazioni, la scelta definitiva dei 26 sarà diramata tra il 10 e il 13 novembre e vedremo se Southgate esaudirà il nostro desiderio di vedere Maddison in Qatar. L'Everton invece fallisce ancora una volta l'appuntamento con il tanto agognato salto di qualità. In realtà la squadra di Lampard nel primo tempo non ha giocato neanche male, ha avuto tante possibilità di andare in vantaggio pressando alto con Onana, con Gana Gay, con Iwobi ancora molto bene. Poi nella ripresa invece i Toffees hanno fatto davvero poco per trovare il pareggio. Se per la squadra di Lampard i problemi in trasferta continuano a essere così evidenti come abbiamo visto nelle scorse settimane e poi non si vincono neanche le partite che si dovrebbero vincere in casa, come era quella di domenica contro il Leicester, ecco che poi potrebbero addirittura ritornare quegli odiosi problemi di classifica che hanno caratterizzato la scorsa stagione dell'Everton. Ora i Toffees sono al quintultimo posto e domenica andranno a chiudere la prima parte di stagione sul campo del Bournemouth per una sfida di due squadre in grandissima difficoltà e che hanno tantissimo bisogno di fare punti. E vedremo poi cosa ci dirà il campo. Siamo in chiusura, io vi ringrazio, come detto settimana prossima io sarò in Inghilterra, non andrò solo a Brighton domenica, ma sabato sarò a London Stadium per vedere West Ham Leicester, un'altra sfida che si preannuncia molto divertente, e poi noi ci sentiremo settimana prossima in cui vi racconterò anche un po' la mia esperienza e che faremo il punto sull'ultima giornata di Premier League prima del Mondiale. Ciao a tutti!